Va bene, vogliamo andare nel Vangelo di Luca, capitolo 19, i primi 10 versetti. Devo leggere uno qualsiasi. Dunque, pronto, vuoi?
Gesù è entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché gli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo: è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto.
Andiamo in 1 Corinzi, capitolo 6. Sono tre versetti dal 9, capitolo 6, pagina 1135. Allora, esortazione a fuggire dalla dissolutezza. I versetti sono il 9, 10 e 11. Allora, non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Non so se è chiaro il concetto. Cioè, eravate, cioè, no, non potete più continuare, no, ad essere così, no? Adulteri, tutto quello che si vuole. Poi ancora leggiamo 1 Timoteo 1, vedete che adesso, ecco qua, 1 Timoteo 1. Dal 12 leggiamo fino al 17.
No, un attimo, che no. Secondo?
No, prima lettera.
Ah, sì. 1183.
Ma capitolo 1?
Sì, 1 Timoteo 1. Leggiamo dal 12 al 17.
Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Gesù Cristo, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Una misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza. E io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio siano onore e gloria nei secoli dei secoli.
Amen. Beh, qui che sta dicendo? Stessa cosa, dice, prima era un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità, perché poi vanno anche di pari passo. Però poi la grazia del Signore nostro Dio è sovrabbondata, no? Con la fede e con l'amore che è in Cristo. Però certo è questa affermazione degna di essere pienamente accettata, che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Paolo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimorasse in me. Però qui, cioè, non si può pensare sempre a una costante vita nel, non solo nel peccato, ma nel non voler cambiare mai, nel continuare tutta la vita nello stesso modo, ascoltare le belle parole, ma non voler cambiare, essere falsi fino in fondo, a mentire il Signore, a mentire noi stessi. E potremmo continuare ancora per tanto tempo. Cari fratelli e sorelle, quando Gesù entra nella vita di una persona, il suo ingresso è semplicemente sconvolgente. Quando Gesù entra nella vita di una persona, quando tra virgolette, succedono tutti questi cambiamenti così repentini, certe volte quasi, tra virgolette, quasi violenti, no? Quasi violentiamo la nostra vecchia natura, no? Si fa per dire, ben sapendo che è ben nutrita. Però quando Gesù entra nella nostra vita, nella vita di una persona, il suo ingresso è semplicemente sconvolgente. Egli cambia il nostro modo di essere e di concepire la vita. Cioè noi concepiamo la vita diversamente, questo è un altro passaggio importante. Se noi concepiamo la vita esattamente come prima, vuol dire che io, sì, lo conosco, ci conosce Gesù, sì, l'ho visto, le folle gli andavano dietro, però dire personalmente non lo conosco. Lo conosco di vista, lo conosco di fama, ma non lo conosco personalmente. Non lo conosco personalmente. Il nostro, quando incontriamo Gesù, che lo conosciamo, il nostro interesse cambia. Cambia e succede qualcosa di nuovo, realmente, in modo presente, costante, nella nostra vita. Succede questo, no? È molto interessante questo capitolo, direi illuminante, il capitolo 19, questi brani della parola del Signore, del racconto della vita. Ma qui è successo qualcosa di molto importante. E se noi non ci riconosciamo in Zaccheo, se lo diciamo, ma anch'io sono Zaccheo, ma non per dire, ma nel senso vero, se non ci riconosciamo in questo, allora vuol dire che noi non siamo figli di Abramo, come dice, perché siamo fuori, no? Zaccheo aveva trascorso tutta la sua vita nel peccato, tutta la sua vita nel peccato, nel traffico degli affari di ogni genere, ed ora per la prima volta vede davanti ai suoi occhi qualcosa di nuovo. È quello che deve attrarre veramente gli altri, questo vedere qualcosa di nuovo in noi, che è cambiato in noi. Non possiamo continuare a sentire culti, a fare gli studi, a leggere la Bibbia, ma non cambia mai niente. Non è possibile. No, la sua parola, il suo incontro ci modifica. Non è possibile restare quelli che eravamo prima. Dobbiamo cambiare, dobbiamo ravvederci. per fare qualcosa di nuovo. Quello che è vecchio è vecchio. E quindi, quando Zaccheo incontra Gesù, vede qualcosa di nuovo, talmente nuovo che perde l'interesse di tutto quello che aveva prima. Prima di tutto il suo interesse era per gli affari, per quello che doveva fare, per gli affanni. Poi a un certo punto, immediatamente, quasi per miracolo, e lui dice, ma lei è un miracolo. No, no. Lui cambia. Cambia. Perché la storia l'abbiamo vista. Lui non aveva mai visto Gesù prima. Gesù era famosissimo. Famosissimo, fortunatamente, non perché era un cantante, ma era famosissimo perché era veramente il Signore, per tutto ciò che lui faceva. Lui è venuto, noi sappiamo, si è incarnato per fare ciò che è la volontà del Padre, cioè ha operato per la nostra salvezza. Quindi, lui va a Gerico, la città delle palme, città meravigliosa, e naturalmente lui, non, essendo basso di statura, magari io penso a Brunetto ogni tanto, essendo basso di statura, non sapeva come fare, perché la folla era piccolino, e quando tu sei stato piccolo, io mi ricordo quando ero bambino, no? Che andavamo, ero piccolino e c'era la folla e non riuscivo a vedere cosa stava succedendo, cercavo di sollevarmi, se non mi prendeva mio padre o mia madre in braccio, o mio fratello, per farmi vedere cosa, io non potevo vedere perché ero piccolino, no? Ed è così Zaccheo, c'era questo evento così importante, lui non riusciva a vedere questo. E allora vediamo che per fare questo sale su un sicomoro. Noi abbiamo visto il sicomoro in Israele, è una pianta simile, la corteccia a quella del fico, ma è molto più grande, è meravigliosa, una pianta meravigliosa. Sali su, no? L'abbiamo vista Jacob offre, vabbè, comunque nel nord di Israele, sì. Ma una cosa
Zikrov,
sì, Jacob Zikrov. Meravigliosa questa pianta, bellissima, io l'ho vista e... No. E sono queste piante che si riproducono sempre, ma all'epoca di Gesù evidentemente abbondavano ed è anche un frutto buono, mi dicono. E lui, per poterlo vedere, dice aspetta, sale su, come fanno da noi quando arriva qualcuno di importante, salgono su nelle case che sono più alte, dai balconi, dai tetti. C'è qualcosa di molto più grande davanti a lui. Davanti a Zaccheo c'è qualcosa di molto più grande, capace di far perdere l'interesse per le cose che aveva prima. Ma com'è possibile? Io tutta la vita mi sono occupato di cambiare valute, di far questo, di far quell'altro, e adesso a questo punto vedo Gesù e questa cosa. Ma che cosa è cambiato? Ha visto qualcosa che ti cambia la vita. E io mi chiedo se questa cosa ha cambiato la nostra vita, ma l'ha cambiata perché frequentiamo una religione, perché frequentiamo un gruppo, o perché ce l'ha cambiata realmente. Perché poi questo la vedi nella vita quotidiana, se ce l'ha cambiata davvero, no? E sì, io quando parlo di Gesù in questa maniera, per far capire che cosa, come cambia la nostra vita, allora forse riesco a suscitare l'interesse di qualcuno che ascolta. Ma se io parlo in modo non così, ma superficiale, anche se, ma superficiale significa non far comprendere agli altri quello che tu stai dicendo, quello è un modo superficiale. Allora significa che Gesù, se io gli parlo così, ti cambia la vita. Altrimenti io faccio diversamente, ci sono come quello che ti dà il versetto, con Gesù ti ama, e poi taglio la corda. Intanto io ho fatto il mio dovere, Gesù ti ama, è morto sulla croce per te. Ah, dici, sì, ma fammi capire come mai, no? E questa è sempre l'idea di cui ne parlavamo anche in altre occasioni, e quindi anche l'idea di che basta solo il Nuovo Testamento e tutto il resto, no? Queste sono le varie idee che vanno oggi. E Le cose sono due cose estremamente diverse. Allora noi vogliamo conoscere un Gesù che ci cambia la vita, e non a parole, con i fatti. Perché se io perdo interesse per tutto il resto, io vi dico una cosa, io sono uno che ama leggere, mi piace tante cose, ma io non riesco più a leggere un qualcosa di diverso, sarebbe grave questo. Per me, non perché non sono validi, vorrei trovare il tempo per leggere tutto, no, i romanzi, tutto quello che... Però io, quando tu mangi qualcosa di forte, veramente quel forte, quel gusto che è inconfondibile, che non riesci più a liberarti, quando dice, ecco, Gesù dice alla Samaritana, dell'acqua che io ti darò, tu non avrai più sete. Tutto il resto non ti disseta, perché diventano belle storie. No, no, io non sto negando la bella letteratura, non sto negando queste cose. Però io personalmente, cioè il mio tempo resta quello di voler approfondire ancora di più, di capire, ma anche perché il mio compito probabilmente è diverso da quello degli altri. Però è così. Gesù mi ama e mi fa del bene, perché nel momento che entra nella mia vita, che cosa fa? La bonifica. La bonifica. Questa è la differenza. Allora, noi stiamo attenti a non farci trovare bonificati, perché Gesù è venuto apposta per bonificare le nostre vite corrotte. E anche quando crediamo, continuiamo a fare una serie di fesserie. Ma non è possibile però continuare tutta la vita a fare le fesserie. Allora, dobbiamo stare attenti, perché noi siamo come quelle valli e quelle paludi dove dimora la malaria. Conoscete questi posti? Che hanno proprio bisogno di essere bonificati. Io so che in Israele, quando sono tornati i primi, sono andati i primi pionieri, quante paludi c'erano, infette. Eppure col lavoro, con la forza, hanno modificato questa terra, l'hanno bonificata. Ed è questo che il Signore vuole fare nelle nostre vite, cioè bonificarci. Ecco, quando Gesù entra nella nostra vita, la bonifica ogni giorno, ogni ora e ogni istante. Non è vero che la bonifica soltanto durante il culto, o la bonifica durante lo studio, o quando leggiamo un foglietto, la bonifica sempre. Sempre la bonifica. Non è possibile che non la bonifichi se egli è entrato nella mia vita. Perché fa questo? Per condurci davanti al Padre, puri ed immacolati e circoncisi. Se non sei circonciso non ti può condurre puro e immacolato. Ma è difficile questa cosa, è difficile. Nella vita di Zaccheo questi desideri, questo desiderio avviene immediatamente, quello di davanti a Gesù, immediatamente, perché Gesù era entrato nella sua casa, anzi lo sconvolge anche. Egli sa, Matteo, Zaccheo, di essere dalla parte del torto. Lo sa, perché sostanzialmente i pubblicani erano degli esattori delle tasse che avevano messo i romani, capisci? Per cui erano odiati. Uno, perché erano gli occupanti, no? Se uno occupa la tua casa e poi ti fa ancora pagare le tasse, beh, non è poco, no? L'odio che hai nei confronti di queste persone. Cioè, vieni a casa mia, mi prendi la terra e poi mi fai pagare anche le tasse. No, mi sfrutti, cioè, ancora è. Quindi potete immaginare. E quando lo faceva uno del loro popolo, era odiato. Però lui non era un romano. Ma sapete, le opportunità nella vita vanno e vengono. Vanno e vengono. Ora, Zaccheo sicuramente si era arricchito, avrà avuto una bella casa, avrà avuto tutto quello che volete, facendo un lavoro del genere, probabilmente, non sempre onestamente, no? Ora avrà chiuso un occhio per una cosa, ora avrà chiuso un occhio per l'altra, ma non sempre onestamente. Egli non riusciva neppure a vedere Gesù, a motivo della folla, per la sua statura, come dicevamo prima. Però voleva vederlo. perché non c'era nessuno famoso quanto Gesù, ma famoso non per una specificità, per la totalità, per quel che era. Vi ricordate il caso di quell'uomo paralitico, di quella casa che era attorniata dalla folla, perché dentro c'era Gesù, e i suoi parenti lo sapevano, col paralitico lo sapevano, hanno sfondato il tettuccio della casa per introdurre il malato, perché non potevano passare, tanto che era, quindi quanto era famoso Gesù, ovunque andava, perché guariva tutti quelli che c'erano da guarire. La differenza è che molti, sapete la storia di quella che tra i 10 uno è tornato indietro, e gli altri sono andati per i cavoli loro, cioè, ecco, Gesù, Zaccheo voleva vedere Gesù, ma quando era famoso per quello che lui faceva, però tutto poteva aspettarsi Zaccheo. Tu immaginate che io voglio vedere la persona più importante del mondo che arriva, e a un certo punto, quando sale addirittura sull'albero, e quando sale sull'albero si sente chiamare col proprio nome. Come fa a sapere chi sono? Mi chiamo proprio per il nome, Zaccheo, scendi giù che oggi devo fermarmi a casa tua. Ti rendi conto? Come? La persona più importante del mondo mi dice scendi giù che oggi devo fermarmi a casa tua. Tu immagini tutta la gente, no? No? Tutti che come a casa tua? Ecco, lì comincia a nascere lo scandalo. Lo scandalo da parte di chi? Da parte di, ma come? Dicevo, questo sta andando in casa di un peccatore. I pubblicani sono dei peccatori, cioè, capisci? Incontra il signore Zaccheo, però quando lo incontra che cosa succede? Ecco, e queste domande devono essere per noi, però. Quando lo incontra cosa succede? Vuole mettere a posto le cose che riguardano la propria coscienza. E per quello che io dicevo prima, non possiamo avere una fede relativista, cioè tutto va bene, una parte delle cose vanno bene, una parte va male, cioè no, io, se volete, cercate pure un altro pastore, un'altra cosa, io non sono di questo avviso. Non è difficile, nella nostra libertà possiamo cercarci dove meglio vogliamo sentire, no? O sentirci dire quello che ci piace, non sentirci dire. Io ve lo dico con tutto il cuore, io sono per la separazione. Per la separazione, cari fratelli e sorelle. Io non sono tenuto, non solo non sono tenuto, io non accetto sconti sulla fede, di nessun genere e di nessuna maniera. Non so se, ma che durezza, ma quanto è dura, ma possibile, no? Quello ha fatto anche del bene, no? Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di santificazione, di adorazione a Dio? O stiamo parlando degli affari nostri, no? Che tu hai portato 10 scatole in soffitta, l'altro ne ha portate 7, e no, stiamo parlando di quello? No, forse, come Zaccheo non aveva mai incontrato prima il Signore, noi siamo in quella condizione. E per quello che io ho fatto delle premesse, che non sono sempre facili da spiegare, ma soltanto con la separazione le cose si mettono a posto. Perché il Signore ci chiede, quello ci chiede. Non ci chiede la Babilonia, Babilonia la grande, che sta ormai devastando tutto il mondo. Io non parlo dei non credenti, parlo dei credenti. Dove questo cancro del relativismo è entrato dentro queste chiese e dentro questi credenti, dove tutto va bene. E va bene, va bene, va bene, anche Buddha va bene. Lo sapete? Non le sapevate queste cose? Va bene tutto, vanno bene i papi, va bene tutto, perché hanno fatto anche del bene. Ma sono parole che abbiamo sentito noi, con nostro fratello. E io sono sconvolto, perché se lo dice un fesso, un conto, se lo sento da un anziano di un'altra comunità, cioè io capisco quanto sia profondo il mare. E che cosa vogliamo fare oggi? Abbiamo forse un'altra strada, se non quella della santificazione? La santificazione ci porta, significa separazione, eh? Ci porta sempre più a separarci dal male. E dimmi con chi vai e saprò dirti chi sei. Potrei continuare, lo dice Gesù, Non lo dico io per giustificare qualcosa di nascosto. No, no, questo lo dice Gesù. L'amico dell'amico è amico. L'amico del nemico che cos'è? È nemico. L'amico del tuo nemico è nemico. Bisogna perdonare. Allora, quando Zaccheo incontra Gesù, che cosa fa? La sua coscienza lo riprende immediatamente. Ecco, la nostra coscienza ci riprende alla presenza di Gesù, che dovrebbe essere sempre presente nel nostro cuore, per il male che facciamo al nostro prossimo, non teniamo nessuna considerazione il rapporto che dobbiamo avere con i nostri fratelli, che dobbiamo avere in genere. No, ci riprende la nostra coscienza, non lo so. Zaccheo è stato ripreso, cioè la sua coscienza lo ha ripreso. Quando ha visto Gesù, ha detto ferma. E questo dice, io noi gli sto chiedendo questo, noi abbiamo visto Gesù? Gesù dice, i veri adoratori mi adoreranno in spirito e verità, adoreranno il Padre in spirito e verità. La domanda mia è questa, certo che noi fisicamente non l'abbiamo visto, perché se no siamo degli allucinati, ma in spirito e verità, è vero questo? Allora, se noi l'abbiamo visto, ecco, come Zaccheo, quando Zaccheo lo vede, dice, ecco, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, gli restituirò il quadruplo. Perché? È da notare, vedete che bisogna leggere non solo una parte della scrittura, bisogna leggerla tutta. È da notare, in questo caso, quando gli dice, ecco, io do la metà dei miei beni e restituisco il quadruplo se ho frodato qualcuno, e siamo davanti a una chiara presa di coscienza. E questa è la coscienza che il Signore vuole. E vediamo che, diversamente dal caso del giovane ricco, che gli dice vai, vendi tutti i tuoi beni, dalli ai poveri, perché conosceva, cioè, capisci come non si può generalizzare, non si può prendere, dice ah, allora se non tutti i miei beni ai poveri, cioè non sono a posto. E da lì nasce il franceschesimo, o francescanesimo, chiamatelo come vuoi, o tante altre cose. Ma qui vediamo il Signore gli ha detto no, no, tu devi vedere anche il resto, anche la tua metà, e non solo quello, no, no. Anzi, lo loda, no, no, lo loda perché dice oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare di salvare ciò che era perduto. Cari fratelli e sorelle, quanto è meravigliosa la parola del Signore. Quindi anche su questo dobbiamo, no, è perché se io non vendo tutto e lo do ai poveri, io non sono. Poi i poveri chi? Lui dice al massimo i poveri erano il suo popolo, no, la sua famiglia, tutto il resto. Dice quindi il Signore lo loda, non gli dice vendi tutto, lo loda e gli dice ecco oggi la salvezza è entrata in questa casa. Ecco, com'è che la salvezza entra in questa casa, cioè nella nostra persona, com'è che entra in questa casa la salvezza? Entra nel momento che la mia vita cambia. Perché io sono un credente? In che cosa lo dimostro? Se sono separato, se capisco ciò che è male da ciò che è bene e mi separo sempre di più dal male. E tu puoi piangere in arabo, puoi piangere come vuoi, con tutte le tue motivazioni. Ma come sei duro! E anche le vergini gridavano, piangevano, ma Gesù le ha sbattute fuori. Ma chi sono? Io sono più buono di Gesù. Voi siete più buoni. Sì, sì che siete più buoni. Io lo so che in fondo siete più buoni. Il Signore ha guardato ciò che è avvenuto nel cuore di Zaccheo. Questo è importante. Perché è avvenuta una conversione. Cioè lui si è ravveduto. Si era veduto, appena ha visto Gesù, si era veduto. Ma non perché ce l'ha riconosciuto come Messia, sì, l'ha riconosciuto Ma sarà veduto perché non basta dire, Gesù è il Messia, ma poi non mi ravvedo. La mia vita non cambia. Cioè non mi separo, capisci? Non mi separo. Perché continuo ad avere i miei pensieri putridi, come quella palude. Noi siamo come quella palude, cioè pieni di ogni infezione, dove le zanzare, ogni porcheria c'è. Il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. E come possiamo non essere perduti senza il Signore? Ma essere con il Signore significa proprio questa presa di posizione di Zaccheo. Non significa un'altra cosa. Non significa sono col Signore perché vado al culto, sono col Signore perché vado allo studio, sono col Signore perché frequento una comunità. E non dico altro. Paolo dice una cosa: prima ero un bestemmiatore. Non è che si è convertito solo Zaccheo, tutti quelli che, dice, prima era un bestemmiatore, un persecutore, un violento, però ora Paolo cambia tutta la sua vita, perché come Zaccheo ha incontrato Cristo, e lui lo riconosce, no? Anche in questo che abbiamo letto, lui lo riconosce. E poi molti di questi erano, come ho visto prima, in Corinzi, adulteri, effeminati, ladri, avari, ubriachi, cioè tutto quel che vuoi. Tali eravate voi, alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati, dopo però, però prima il cambiamento che, ahimè, stranamente fatica ad arrivare, dopo 20 anni di fede, dopo 30 anni, fatica ad arrivare questo cambiamento, cioè non cambia mai. E come mai? E come è possibile? Facilmente qualcuno non ha incontrato il Signore nel proprio cuore, perché io posso leggere tutto quello che volete, tutto quello che volete. Gesù, come ho visto, cioè Paolo, scusate, era un bestemmiatore, no, dice, prima era un bestemmiatore, un persecutore, un violento, però ora tutta la vita di Paolo cambia, e non solo la vita di Paolo, anzi ancora altri erano fornicatori, idolatri, come abbiamo visto, effeminati, cioè non basta solo la sodomia, anche sai un maschio che diventa un po' così, no? Come va tanto di moda oggi, no? Non è una bella cosa. Ma incontrando Gesù tutto è cambiato, tutto è cambiato. Allora dobbiamo cambiare ciò che è sbagliato nella nostra vita. Ma non lo possiamo cambiare da soli. Se non incontriamo Gesù non ce la facciamo. Già con Gesù facciamo fatica, dice una cosa grave. Certo, perché il nostro vecchio uomo continua ad esserci e deve però morire di giorno dopo giorno. Perché se non c'è questo miglioramento e non c'è questo cambiamento, ma non posso fare neanche... Come fanno le anghe, chi sono quelli che fanno un passo avanti e due indietro, gli struzzi?
I gamberi.
Ah, i gamberi, ecco. Capisci? Ma fanno un passo avanti e due indietro, ma c'è qualcosa che non funziona. Allora, altri ancora erano fornicatori, eccetera, eccetera, ma incontrando Gesù tutto è cambiato. Dobbiamo cambiare ciò che è sbagliato nella nostra vita. Io personalmente ho commesso molti errori, molti, di ingenuità, sostanzialmente mi riconosco per tanti versi, sono nato fesso, no? E tante cose, no, ringrazio Dio che nel mio cuore non c'era la cattiveria, ma c'era l'idiozia, c'era la stupidità, c'era la mancanza di tutte le cose. E il Signore finalmente ti fa capire, ti illumina, e spero che sia così per ognuno di noi. No, ti illumina con delle sorelle e ci illumina. E anche quando sei nella fede, all'inizio agisci purtroppo per motivo di ignoranza, forse ti manca la forza, ma non può essere per anni. Ma Zaccheo ha cambiato subito la sua vita. Adesso noi diamoci pure la scusa che Gesù non l'abbiamo visto così com'è, in carne e ossa. E l'abbiamo visto solo, si fa per dire, solo in spirito. Il Signore lo dice chiaro, beati coloro che hanno creduto e non mi hanno veduto. E beh, c'è una fede, mi pare, non da poco. Ma se l'abbiamo veduto, se abbiamo creduto oppure non vedendo, la maggior ragione, la nostra vita deve cambiare. Ma oggi la mia vita non può essere più la stessa. E più Gesù mi fa luce con il suo Spirito Santo e più vedo gli errori che ho commesso. È inevitabile questo. È inevitabile. E allora la bonifica, sapete cos'è la bonifica? Dove non c'è la bonifica c'è un fermento del male, di ogni genere, no? Come la nostra anima deve essere bonificata. E questa è la cosa. E abbiamo bisogno di questo. Ma per fare questo non possiamo continuare a resistere ogni giorno allo Spirito Santo, perché questo è male, resistere ogni giorno allo Spirito Santo. Vabbè, allora vuol dire che il Signore mi dà ancora tempo per poter fare tutte le mie porcherie. Non è così, non è così, perché tu lo sai e sei un grave peccato. E quindi continuare a far questo non è una cosa consigliabile, a resistere allo Spirito Santo. Perché abbiamo visto che il Signore non perdona. Non perdona. Ma vi ricordate la storia di com'era quello che Achan, quello che praticamente ha nascosto l'idolo e poi l'aveva nascosto sotto la sua tenda, eccetera, eccetera. E il Signore si era acceso un fuoco in tutta la comunità, non soltanto in una persona, ma queste cose. Ma vogliamo ricordarle o non vogliamo ricordarle? Si era acceso un fuoco in tutta la comunità. C'era una maledizione. Allora, anche nella nostra comunità, questa è la mia visione, dovete perdonarmi se è troppo rigorosa, anche nella nostra comunità ci deve essere lo stesso atteggiamento, fino a scoprire Achan che ha nascosto l'idolo, capito? E dove l'hai messo? Finché non veniva fuori, il Signore, la colpa ricadeva su tutta la comunità. Hai capito? E quando uno veniva lapidato, ma noi, ma che cosa abbiamo creduto? Quando uno veniva lapidato, no? Perché doveva essere bonificata la comunità. Voi lo ricordate? Queste cose oggi non si possono neanche dire. A momenti neanche in un culto. Se non vieni lapidato tu, come predicatore, non so se mi sto spiegando, fino a quando non hanno tirato fuori dove era l'idolo, l'ira del Signore non si è calmata. E quindi dobbiamo stare molto attenti, perché c'è il rischio di passare come pazzi, ma il Signore ha scelto i pazzi nella fede, no? Quelli che credono come pazzi, non ha scelto quelli che credono con la loro ragione, che sono così bravi, intelligenti, no? Ha scelto quest'altro aspetto. Allora, noi abbiamo bisogno di essere purificati. Vuol dire allora che se noi non siamo corretti, vuol dire che noi non siamo figli, ma siamo dei bastardi. Ma la parola di Dio, ma cosa abbiamo capito? Ma la leggiamo? O ste cose non ci fanno nessun effetto, ci passano... Eppure sono profonde, sono tanto profonde perché sono la parola di Dio. E noi o l'amiamo oppure la rigettiamo, cari fratelli e sorelle. Vedete come è crudo, no? Come diciamo delle cose molto crude, quanto sono dolorose. Se dopo essere stati perdonati, perché quando andiamo al Signore vuol dire che vogliamo essere, siamo, dopo essere stati perdonati, non accettiamo la bonifica. Cioè, una volta che sei perdonato, il Signore cosa deve fare? Ti deve bonificare, no? Magari ci va un po' di tempo, ma poi ti devi bonificare, non è possibile. Se lo Spirito del Signore, tu l'hai accettato nella tua vita, ti ha dato la caparra, deve essere bonificato o no? O continuano ad esserci zanzare, pestifere, serpenti, di tutto? E non è possibile questo, no? Ogni giorno, ovvio che non è che il primo giorno che i lavoratori, io penso ad Israele, che sono entrati i primi pionieri che hanno cominciato, non è che il primo giorno la palude era bonificata, ci è andato un po' di tempo, ma poi è stata bonificata completamente, era un giardino fiorente, no? Ma sono dure queste cose, sono difficili, perché oggi il mondo è così, e non puoi dire più queste cose, e non puoi più dire che la colpa di Achan ricadeva sulla comunità. No, tu devi far fuori, hai capito? L'interdetto devi farlo fuori, non l'uomo, perché Dio noi non malediciamo nessuno. Io sto parlando spiritualmente. Allora, se dopo essere stati perdonati non accettiamo la bonifica, non rimane per noi che cosa rimane? Lo dice la scrittura, ma che cose terribili. No, dice che non rimane per noi se non l'ardente ira di Dio, che divorerà chi? I ribelli e i peccatori. Ma è tanto difficile. Io ne conoscevo uno, tra virgolette, che è morto una decina di giorni fa. Se me lo conto non faccio nome e cognome. Uno che bestemmiava, tranquillo, arrogante, boom, in un attimo è schiattato, un incidente, finito. Capito? Adesso va a bestemmiare all'inferno però. Ma lui si rifiutava di conoscere Dio, ma noi abbiamo accettato di conoscere, allora non possiamo fare solo la prima elementare, non so se mi sto spiegando. E dobbiamo, cari, dobbiamo laurearci. E per laurearci, capisci? Per avere poi, no, l'aureola del Signore. Perché Paolo dice, ecco, io ho fatto la lotta, ho lottato, no, tutta la vita, e ho vinto la corsa. E adesso mi aspetta che cosa? La corona d'onore. Oh, sono difficili, sono troppo dure? Difficili? Eh sì, devi lottare, è una cosa... No, lottare no, oggi no, lottare no, no. E vabbè, così va. Zaccheo, vedete, agiva come tutti gli uomini nei traffici del commercio quotidiano. Quello era il suo primario interesse, come quello di tutti gli uomini. Come faceva Demetrio, il costruttore di idoli, di Astarte, di Diana, chiamatela come volete. Ma quando è arrivato Paolo, gli ha detto queste cose non vanno bene. Lo volevano ammazzare, capisci? Perché? Perché aveva toccato i loro interessi. Contrariamente a Zaccheo, chi ha incontrato il Signore lo fa volontariamente, capite? Ma ora ha incontrato Gesù, ha voluto cambiare profondamente il suo stato d'essere e si è ravveduto sull'istante. Questo, si è ravveduto sull'istante. Ha detto no. Si è reso conto di aver frodato, lui sapeva di aver frodato le persone, sapeva eccetera eccetera, fai no, sono talmente ricco, oh, gli do la metà dei beni ai poveri e il resto, se ho frodato uno, gli do quattro volte tanto. Allora non è possibile continuare per anni, cari fratelli e sorelle, nel beato inganno del relativismo, perché questo relativismo e buonismo vanno di pari passo, si sposano perfettamente. Questo è contrario, perché non va bene? Perché questo è contrario alla santificazione. Perché la santificazione, torniamo a dirlo per l'ennesimo, significa semplicemente separazione. Ma non per vivere con qua su un cucuzzolo dei eremiti. Ma separarci con il nostro cuore, con il nostro spirito, da ciò che non è spirituale, ma è tanto difficile. Qui i fratelli, le sorelle, zii, non c'entrano niente, cari, non c'entrano nulla. Non c'entrano nulla. Quindi sta a noi prendere le distanze da ciò che è male, da ciò che non è santo. Perché il Signore dice, siate santi perché io sono santo. E chi si è santificato, o chi è santo si santifica ancora. Cioè non c'è un limite alla santificazione. Immaginate quanto è puro Dio. Immaginate quanto sono alti i cieli della terra. Immaginate i miliardi di galassie che ci sono. Miliardi di galassie. Sono, detto così non significa niente. E che non sappiamo neanche dove va a finire. Ecco, immaginate che la santificazione di Dio sia per noi così. E come facciamo a raggiungerlo? Però il Signore ci chiede questo, di oltrepassare questo. Siate santi perché io sono santo. Chi è santo si santifica ancora. E basta. Non voglio dire altro. Il Signore ci benedica. Buona giornata, buona domenica. Amen.